Ragionatevi. Essere qua e voglio ringraziare José, il pastore di questa comunità anche, grazie per questo invito, grazie per questa bellissima opportunità, è bello conoscervi, è bello stare con voi, voglio ringraziare Dio per ogni persona che è qui stasera e come qualche settimana fa mi trovavo a Genova in una comunità ecuadoregna e no, non buttate subito la frutta per fuori, aspettate prima di ascoltare il messaggio. Pomodori, lattughe, sarei da c'ha le pere. E come italiano voglio ringraziare Dio per ognuno di voi. Oggi c'è un gran parlare sull'immigrazione, sugli stranieri che vengono in Italia. Chiaramente noi sappiamo tutti che la situazione non è semplice, ma posso dire con tutto il cuore tranquillamente che l'Italia è grandemente benedetta da persone come voi. E come italiano voglio darvi il benvenuto, anche se siete in Italia da parecchi anni, alcuni di voi, però voglio che vi sentiate realmente a casa, vi sentiate accolti, vi sentiate amati e apprezzati. Non solo per quello, non prima di tutto per quello che fate, che è sicuramente importante, ma prima di tutto per quello che siete. Siete veramente persone straordinarie e grazie a Dio per voi. Vorrei condividere qualcosa con voi dal libro degli Atti degli Apostoli. Qual è il in Atti degli Apostoli, il capitolo 27. Quanti desiderano realmente fare la volontà di Dio? Credo che sia una domanda, insomma, un po' retorica con una risposta molto scontata. Ma tutti è come se ti dice, quanti vogliono essere benedetti? Quanti amano Dio? Quanti vogliono ricevere da Dio? Tutti quanti. Però, no, accomodatevi, non ho ancora iniziato. Quanti di voi si sono chiesti almeno una volta il perché, una volta fatta, una volta detto al Signore, io voglio fare la tua volontà, io voglio seguirti, io voglio amarti, io voglio benedirti, io voglio testimoniare di te in ogni luogo, ad ogni persona? E a quanti di voi è capitato che nel momento in cui avete fatto questa decisione le cose sono andate peggio? È capitato? Allora, mi era stato detto che era una serata per i giovani, vedo che siamo tutti giovani. Tutti giovani di diversa età. Tutti quelli che sperano nell'Eterno hanno la stessa età. Perché hanno la stessa età? Perché alla fine non hanno età. Però è vero che quando Dio ti dà delle promesse, a volte capita che il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, addirittura lo stesso giorno, magari sei in comunità, ti arriva una parola da parte di Dio e appena esci dalla comunità le cose cominciano ad andare peggio. Magari Dio ti dice io voglio servirmi di te, tu farai grandi cose per me, appena esci fuori c'è qualcuno che ti taglia la strada sulla macchina e tu lo benedici in maniera un po' particolare. Eh? Non tanto. oppure problemi a casa, problemi con la moglie, problemi con i figli, problemi con il lavoro, problemi economici, problemi con i tuoi parenti, problemi con i tuoi vicini di casa, insomma tutto si scatena contro di te per farti credere in realtà che quella parola che ti è arrivata non era da parte di Dio. Quanti hanno avuto mai questa impressione nella propria vita? Dai. Stasera voglio parlarvi di tempesta.
Alleluia.
E stasera voglio incoraggiarvi a non aspettarvi che la tempesta finisca, prima di tutto, ma voglio insegnarvi stasera come cantare e danzare sotto la pioggia. Perché prima o poi la tempesta finirà. E quando la tempesta finirà è importante che il sereno ti trovi danzando. Avere fede in Dio non significa evitare le tempeste. Avere la rivelazione dell'amore e della grazia di Dio non significa che non avrai problemi, ma significa che tu hai una rivelazione più grande nel mezzo della tempesta. Nel mezzo della tempesta. E mentre gli altri cadono attorno a te, tu rimani in piedi perché tu hai conosciuto l'amore di Dio nella tua vita. E mentre tu rimani in piedi, avrai la forza per alzare quelli che stanno cadendo. Perché se noi rimaniamo in piedi e gli altri cadono, non è bello. Noi non abbiamo questa forma di orgoglio, dove diciamo io sto in piedi e tu no. Se io sto in piedi e la forza che Dio mi dà per rialzare te. Dice la Bibbia, chi è più spirituale rialzi chi è più debole, stia attento. Amen. Non ci deve essere orgoglio nella nostra vita. Se stiamo in piedi è perché il Signore ci dà la grazia e la forza per rialzare gli altri, perché quando gli altri saranno in piedi e noi cadremo avremo qualcuno che ci rialzerà. Allora quando Dio ci parla diceva il caro uomo di Dio che ho conosciuto tanti anni fa, dicevo questo, quando Dio dà delle parole profetiche che io non capisco, la gente è contenta. Io invece comincio a tremare, perché quando arriva una promessa da parte di Dio cominciano a succedere tutte le cose più incredibili e tutto va esattamente contro quello che Dio ti sta dicendo. Non è sempre così, attenzione, ma 99 su 100 è così. Non dite a me troppo facilmente. No, stasera parleremo in maniera particolare di quella tempesta nella quale si trovò l'apostolo Paolo mentre lo stavano portando prigioniero a Roma. E sapete, Paolo ha fatto delle esperienze incredibili, come altri uomini, altre donne di Dio descritte nella Bibbia, che Dio gli aveva fatto delle promesse e cominciano a succedere le cose più assurde, più incredibili. E nel mezzo delle difficoltà, nel mezzo della tempesta, Dio li benedice, Dio parla al loro cuore, Dio si serve di loro, ma le tempeste non finiscono. Vi ricordate la storia di Giuseppe venduto dai fratelli? Aveva 17 anni quando suo padre gli fece un regalo, una veste bellissima, lunga fino ai piedi. E lui era così contento. Dio cominciò a parlare al suo cuore, gli diede dei sogni. E lui molto ingenuamente ne cominciò a parlare con i suoi fratelli e anche con i suoi genitori. Noi sappiamo tutti la storia, che quando il padre lo mandò a cercare i fratelli complottarono contro di lui e dissero, ecco che arriva il sognatore. Veniamo, buttiamolo, vendiamolo, uccidiamolo, facciamo qualcosa e vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Voglio dirti una cosa, se un sogno viene da parte di Dio, non importa dove ti infileranno, tu arriverai nella stanza dei re. Non importa cosa succederà, non importa quanto tempo passerà, se Dio ti ha dato una parola, se Dio ti dà un sogno, può succedere qualunque cosa attorno a te, tu ti ritroverai lì dove Dio ha stabilito per la tua vita. Quando Gesù apparve a Paolo gli disse che lui avrebbe parlato davanti ai re. E lui parlò davanti ad Erode, ma arrivò il momento in cui Dio gli disse: dovrai andare a parlare a Cesare. E per adempiere questa chiamata fu messo in prigione. Vi ricordate Giuseppe venduto? Venduto come schiavo, si ritrovò alla corte di Potifar, un generale dell'esercito del faraone in Egitto. In Egitto. E si trovò ad essere dal figlio amato di suo padre, si ritrovò a pulire i gabinetti degli egiziani. Si ritrovò a pulire i gabinetti degli egiziani. E sapete cosa dice la Bibbia? Dio era con lui.
Alleluia!
Dio era. Lo avevano venduto, era diventato schiavo, puzzava di cacca e di pipì dalla mattina alla sera, e Dio lo benediceva. E Dio era con lui. E Dio si serviva di lui. E divenne responsabile. Divenne una persona benedetta da Dio e divenne una persona che era in vista. E tutti videro come Dio si serviva di lui e lo promuovevano. Perché? Perché Dio era con lui. Perché c'era una parola che ancora non si era adempiuta. E qualunque cosa succederà, voglio dirti, qualunque pozzo ti infileranno, la mano di Dio ti tirerà fuori, perché ti porterà lì. Forse non sarà dall'oggi al domani, ma Dio comincerà ad operare. E Giuseppe era lì, e mentre stava facendo il suo lavoro, la moglie di Potifar lo vide e se lo voleva portare a letto. Chissà quante volte ci aveva provato. E non lo so. Ma il Signore diede la forza a Giuseppe di scappare l'ultima volta. Questa donna prese un pezzo della sua veste e lo strappò e lo usò come prova per incolparlo ingiustamente. Giuseppe fu messo in prigione da figlio amato a servo e ora addirittura in prigione. Dio gli aveva fatto delle promesse che sarebbe andato molto in alto e tutta la vita lo stava portando molto in basso. Non perdere mai la speranza, perché tutte le cose cooperano bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Dillo insieme a me: tutte le cose, tutte le cose, non molte cose, ma tutte le cose. Non tante cose, tutte le cose. Quando tu ami Dio e sai che c'è il proponimento e la chiamata di Dio sopra la tua vita, non c'è niente, nessuna cosa al mondo che potrà impedire l'adempimento della chiamata e delle promesse di Dio nella tua vita. E mentre ero in prigione, dice la Bibbia, e questo mi faceva arrabbiare tanto, e Dio era con lui e lo benediceva. Come si fa? Io ho passato momenti bruttissimi della mia vita, sotto tutti i punti di vista. E quando continuavo a cercare il perché, a capire il perché di tutti questi momenti assurdi nella mia vita, sapete cosa faceva Dio? Dio non mi dava il perché. Dio non mi rispondeva, non mi dava mai la soddisfazione di spiegarmi il perché stavano succedendo queste cose.
Gloria a Dio.
Non so se gloria a Dio. Insomma, ma io in quel momento non davo molta gloria a Dio, anche se ero nella comunità più grande d'Italia, ero il worship leader insieme alla moglie del pastore, il vice direttore del team evangelistico, avevo una riunione in casa con 40 ragazzi scalmanati, ero insegnante nella scuola biblica, facevo 3 culti la domenica, andavo 7 giorni su 7 in comunità, ero uno dei primi ad arrivare e uno degli ultimi ad andarmene, e io dicevo: perché a me? Perché non a lui? Lui non è molto più spirituale di me. Dovrebbe succedere a lui, non a me. Sapete cosa faceva Dio? Mi dava delle promesse. E mi diceva: tu canterai il mio nome tra le nazioni. Tu sei una freccia nel mio arco e io ti lancerò molto lontano. Io mi servirò di te per predicare, per cantare, per toccare questa generazione. E io non capivo e dicevo: non mi interessa, io voglio che tu risolvi i miei problemi. Perché sto attraversando questi problemi? E il Signore lui mi rispondeva: io mi servirò di te. Stavolta avevo dei problemi economici immensi, non avevo soldi, non sapevo se dovevo mettere la benzina nella macchina o dovevo comprare il pane per mangiare a casa. E una notte il Signore mi, prima di andare a letto mi disse: prendi un foglio di carta e una penna, apri la Bibbia in Giobbe 42 di Isaia 43, prenditi la chitarra perché ti devo dare un canto.
Alleluia.
Ho detto: io non voglio un canto, io voglio un assegno e possibilmente anche in bianco, perché ho bisogno di soldi, non di cantare. E sapete, quando Dio ti dice qualcosa, non discutere mai con Lui, sai perché? Lui ha sempre ragione. E appena mi sono messo a discutere con Dio un po', mi sono messo a turbare, il Signore mi ha detto: stai zitto e fai quello che ti ho detto. Sono andato là, il Signore mi ha dato un canto e non riuscivo a capire il perché. Vedete, forse sto parlando a qualcuno stasera, non so se qui o qualcuno lì su internet stai cercando il perché e la spiegazione di quel problema che stai attraversando nella tua vita. Lo Spirito Santo molto probabilmente non ti spiegherà il perché, ma una cosa è certa: la fede non ti farà capire il perché, la fede ti farà vedere la via di uscita. La fede non ti fa comprendere il motivo per il quale stai attraversando la tempesta, la fede ti fa ricordare la promessa di Dio e ti fa ricordare che Lui è fedele e che quando Lui ha iniziato un'opera buona in te, Lui la porterà a
termine.
Giuseppe era in prigione, arrivarono il panettiere e il coppiere, vi ricordate? Non so perché sto parlando di questo, non avevo pensato. Ebbero un sogno, tutte e due, vi ricordate? Entro 3 giorni uno moriva e l'altro veniva riammesso e non riuscivano a capire. E Giuseppe disse: ho un po' di esperienza con i sogni, però a me non è andata bene, però forse non lo so. Voglio darvi l'interpretazione dei vostri sogni. Al coppiere disse: fra 3 giorni sarai chiamato e tu ritornerai a servire alla presenza del re. E il panettiere disse: a me che succederà? Tu fra 3 giorni morirai. Penso che l'ha maledetto, l'ha mandato a quel paese, non lo so. Ma una cosa è certa: che questi tre uscirono e successe esattamente come Giuseppe aveva detto. E non è incredibile che nel momento più difficile della tua vita Dio si serve di te? Tu sei malato, preghi per le persone che vengono guarite. Tu sei oppresso, non riesci neanche a dormire la notte, tu preghi per le persone e ti dicono: ho dormito come un bambino. Hai dei problemi economici incredibili, tu insegni sulla fede e le persone vengono da poco convertite. Fratello, da quando tu hai insegnato, guarda, Dio ha fatto un miracolo, uno dietro l'altro. E tu vai là e gli dovresti dare un morso nella testa. Perché a loro sì, a me no? E lui ti risponderà: io mi servirò di te.
Alleluia.
E guardate questa immagine: Giuseppe dice al coppiere e al panettiere mentre escono dalla prigione. C'è una frase che a me ha fatto molto piangere, tante volte piangere questa frase, perché lì si comprende qual era lo stato d'animo di Giuseppe. Mentre li vedeva uscire da quella prigione, Giuseppe disse loro: ricordatevi di me. Ricordatevi di me. Sapete quanto tempo è passato prima che si ricordassero di lui? È scritto: 2 anni. non fidarti dell'uomo. Quando sei in difficoltà, non fidarti, non mettere le tue aspettative sulle persone, non perché le persone sono cattive, non perché le persone non sono buone, non perché, scusate se siete messo dietro, volevamo tagliare la colonna, però non ce l'ho messo. Non fidatevi delle persone, ma non perché non sono buone, ma perché si dimenticano, noi ci dimentichiamo. A volte le persone ci chiedono preghiera, io ricevo migliaia e migliaia e migliaia di messaggi e di mail ogni anno, migliaia, ve lo garantisco. A volte capita che mi dimentico, qualcuno mi scrive e magari è arrabbiato con me. Magari ho scritto a 999 persone e me ne sono dimenticata una, quella persona giustamente arrabbiata, perché ogni persona merita la propria attenzione. E dopo 2 anni il faraone fece quel sogno. Sappiamo tutti la storia. Il faraone chiama Giuseppe e lui diventa il vice del faraone, l'uomo più potente del mondo, perché a quel tempo l'Egitto era la potenza mondiale. È diventato l'uomo più potente del mondo, non uno qualunque. Il faraone disse: tu hai il potere di decidere le sorti della nostra nazione, solo uno è al di sopra di te, io, ma dopo di me tu hai il potere di fare qualunque cosa, e qualunque cosa tu deciderai gli altri dovranno fare. Guardate qui in Atti degli Apostoli al capitolo 27, la nave stava avendo tanti problemi, era sbattuta dalle onde, era nella tempesta, non sapevano come arrivare a riva. Atti 27, versetto 39, scritto così: fattosi giorno non riuscivano a riconoscere la terra, ma notarono un'insenatura con la spiaggia e decisero di spingervi la nave se poteva. E il versetto 40. Staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Poi, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso il Libro. Dite insieme a me: Signore, voglio arrivare dove tu hai stabilito. Quando le persone stanno attraversando dei problemi, non hanno bisogno di versetti biblici molto spesso, hanno bisogno di amore. Quando le persone stanno attraversando delle tragedie e stanno piangendo, non hanno bisogno che tu gli trovi tutte le spiegazioni, hanno bisogno che tu piangi con loro. La Bibbia dice: piangete con chi piange. Non gli dice: riempiteli di versetti. Non dice: cercate di trovare il motivo per il quale stanno piangendo. Se una persona sta male ed è in mezzo alla tempesta, ha bisogno di sapere e di realizzare che Dio è con lei e non le lascerà e non le abbandonerà. E Dio si servirà di te. Allora, questa parola stasera non serve semplicemente per te, per farti comprendere cosa fare durante la tempesta per la tua vita, ma questa parola serve anche per farti comprendere che accanto a te c'è una persona che probabilmente sta attraversando una tempesta e tu neanche lo sai. E noi dobbiamo smetterla di fare i finti spirituali, di usare le maschere religiose, perché quando stiamo male non dobbiamo dire sto bene. Quando stiamo male noi dobbiamo dire sto male. Questa è la verità, non dobbiamo mentire. E dobbiamo smettere continuamente di dire: no, con Gesù tutto bene, con Gesù tutto bene. Non è vero, perché abbiamo problemi, abbiamo difficoltà, a volte ci sono persecuzioni, a volte abbiamo delle decisioni molto difficili da prendere. E quando siamo nei problemi noi abbiamo bisogno di qualcuno con cui parlare. E quando qualcuno vuole parlare con te, per favore non cercare di riempirgli la testa con la Bibbia. Le persone vogliono parlare non perché hanno bisogno di risposte, le persone vogliono parlare perché hanno bisogno di essere ascoltate. E la cosa migliore che noi possiamo fare è che quando le persone parlano, di stare in silenzio, ascoltarle, piangere con loro e abbracciarle. Noi vogliamo trovare un versetto biblico per ogni cosa. Noi non siamo chiamati a fare questo. Noi siamo chiamati ad amare. E a volte con i nostri versetti biblici non facciamo sentire le persone amate, le facciamo sentire giudicate. Perché le persone si sentono inferiori, si sentono messe con le spalle al muro. Cosa faceva Gesù? Gesù non riempiva le persone con versetti della Bibbia. Gesù ascoltava, Gesù parlava, Gesù amava. Gesù faceva cose anche che non erano necessarie. Vi ricordate il lebbroso? Quando arrivò da lui, si buttò con la faccia a terra e disse: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Secondo la legge di Mosè, questo lebbroso non poteva avvicinarsi a Gesù, perché la legge lo impediva, perché potevano essere lapidati istantaneamente. E quest'uomo si fece coraggio perché disse: tanto devo morire, prima o poi morirò, tanto vuole che gioco la mia carta, provo la mia ultima spiaggia. Andò ai piedi di Gesù, immaginate la scena, tutti che si allargano e Gesù rimane lì fermo. E quel leproso ai suoi piedi con la faccia a terra che grida: Signore, se tu vuoi, tu puoi mandarmi. La legge di Mosè diceva che non si potevano toccare i lebbrosi, perché chi toccava un lebbroso diventava lebbroso, diventava impuro. Vi ricordate? E la Bibbia dice che Gesù fu mosso a compassione e lo toccò. Gesù fu mosso a compassione e toccò il lebbroso. E gli disse una frase che io amo e che mi ha fatto piangere così tante volte. Gesù rispose: sì, io lo voglio. Dillo insieme a me: sì, lui lo vuole. In poche parole Gesù disse: perché non dovrei volerlo? Perché non dovrei? Quando le persone andavano a Gesù, Gesù non si lasciava convincere, non aveva bisogno di essere convinto dalle persone. Quando le persone andavano a Gesù, non dovevano stare lì mezz'ora a pregare, un'ora a pregare, non avevano bisogno di nottate di preghiera. Gesù era lì, pronto, istantaneamente, a toccare le loro vite, a guarire. Quando Gesù guariva qualcuno, Gesù non faceva consulenza. Vedete, oggi noi troviamo tutte le scuse possibili e immaginabili prima di pregare per qualcuno. Gli chiediamo di che religione è, chi è il tuo pastore, se frequenti una comunità, dai la decima oppure no. Gesù guariva, punto e basta, e non chiedeva a nessuno di seguirlo. Gesù guariva, punto e basta. Gesù non chiedeva a nessuno di diventare cristiano. Gesù guariva, Gesù liberava, Gesù amava, perché era venuto per questo.
Amen.
Bisogno di convincere. Io amo la preghiera, ma non riesco a capire perché si debba pregare e ripregare e ripregare e ripregare per la stessa cosa. Perché quando Gesù era in carne ed ossa
non dovevi convincerlo. Il leproso venne e disse: Signore, se tu vuoi tu puoi mandarti. Gesù ha detto: sì, lo voglio. Il centurione arriva da Gesù e disse: c'è il mio servo a casa che soffre grandemente. Gesù si alza e dice: io proverò e lo guarirò. Il capo della sinagoga gli dice: se c'è mia figlia in casa, puoi venire a imporre le mani affinché tu, affinché possa essere guarita? La Bibbia dice: Gesù si alzò e lo mise, si mise a seguire. Qualunque persona chiedeva guarigione o un miracolo a Gesù non aveva bisogno di convincerlo. Questa ce la dice lunga sul fatto che noi abbiamo dei problemi nel ricevere, non perché lui non vuole rispondere, ma perché non abbiamo la giusta rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. Versetto 40 dice così: staccate le ancore, le lasciarono andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni, e poi spiegata la vela al maestro al vento si diressero verso il Lido. Se vuoi arrivare lì dove Dio ha stabilito che devi arrivare, tu devi staccare le ancore dalla tua vita e le devi gettare in mare una volta e per sempre. Le ancore della nostra vita non sono i peccati, le ancore della nostra vita sono le paure. Le paure sono quelle che ci tengono legati. La paura è come un'ancora nella nostra vita e non ci permette di avanzare. Non sono i nostri peccati, perché tutti quanti noi pecchiamo. Tu pecchi ancora, sì, ora. A me proprio con tutto il cuore, a me tu pecchi fa, a me
siamo peccatori.
Tutti quanti noi becchiamo, sì, è vero o no?
Amen.
Se non becchi vuol dire che sei morto, che sei un fantasma. C'è il tuo spirito qua, non tu. Tutti quanti sbagliamo ancora, sì, di tanto in tanto. Pastori, sbagliamo noi di tanto in tanto, noi più degli altri. Dio non ha problemi con i nostri peccati, perché per i nostri peccati c'è il sangue di Gesù che è stato sparso. Ma c'è un problema che a volte non ci lascia andare, e sono le nostre paure, che sono come delle ancore: la paura di Dio, la paura delle persone, la paura di quello che pensano i fratelli, di quello che pensano le persone, di quello che dicono, la paura del fallimento, la paura di non riuscire ad arrivare, la paura di non farcela, la paura di noi stessi, la paura di non saper mantenere dei livelli, la paura di prendere degli impegni e non poterli mantenere. L'uomo è pieno di paura. La paura di non essere abbastanza santo, la paura di non essere abbastanza pronto, la paura di non farcela, la paura di non saper portare avanti le proprie responsabilità. Persone non si sposano perché hanno paura delle responsabilità. Hanno paura di prendere la patente perché hanno paura di guidare. Hanno paura di partire perché hanno paura dell'aereo. Abbiamo paura di mettere al mondo dei figli perché chissà che futuro avranno. Le paure costantemente e continuamente sono delle ancore nella nostra vita che non ci permettono di andare avanti. La Bibbia dice: stacca le ancore e gettale in mare. Stacca le ancore e non tenerle dentro la barca. E ho qualcosa da dire su questo. Molto spesso facciamo dei progetti per Dio, con Dio. Facciamo dei progetti e facciamo poi il piano B. Della serie: se con Dio non funziona, ho la soluzione io. Non funziona così. Può sembrare saggio, ma alla fine non ti porterà lì dove Dio vuole che tu vada.
devi imparare, dobbiamo imparare a fidarci di Lui. Dillo alla persona accanto a te, devi imparare a fidarti di Lui. Devi imparare, dobbiamo imparare a fidarci di papà. Amen.
Amen.
Alleluia. Dobbiamo imparare a fidarci di nostro Padre. Prima di essere Dio per noi, Lui è il nostro Padre. Prima di essere il nostro Creatore per noi, Lui è il nostro Padre. Prima di essere il Sovrano, l'Eccelso, l'Alfa Omega, l'Eterno, Adonai, El Shaddai, dategli qualunque nome volete, prima di tutto questo, Lui è il nostro Padre. E noi dobbiamo imparare a fidarci di nostro Padre. La paura è un ostacolo, è l'ostacolo più grande oggi nella Chiesa. Molti pensano che sia il diavolo, no, il diavolo è un nemico già sconfitto. Molti pensano che sia il peccato, no, il peccato è un problema già risolto. Il problema sono le nostre paure. Prima Giovanni 4:18 dice una cosa bellissima: nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Amen. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Sono nato e cresciuto in alcune comunità dove mi avevano insegnato che la paura si caccia via con la fede. Con il tempo ho compreso che la paura e la fede sono la stessa cosa. Perché la fede è certezza di cose che si sperano. La paura è certezza di cose che si temono. La paura e la fede sono fatte della stessa sostanza ed è certezza. Dipende su chi o su cosa metti la certezza. Se la metti sulla parola di Dio diventa fede. Se la metti sulle circostanze, sui punti interrogativi diventa paura. Ecco perché la fede non caccia via la paura, perché o hai fede o hai paura, ma c'è soltanto una cosa che può guarirci e liberarci dalla paura, ed è l'amore del Padre. Quando tu realizzi l'amore del Padre nella tua vita, tu non avrai mai più paura, mai più, perché ti senti sicuro. Perché sei sicuro tra le sue braccia, come la figlia del pastore in questo momento, che non ha alcuna preoccupazione. Chiedetegli che farà il governo domani. Ma che gliene frega? Chiedetegli se domani o a fine mese papà porterà lo stipendio. Chiedete alla figlia se ci sono problemi con la macchina. Quanto ci vuole per arrivare a casa? Che tempo farà domani? Cosa farai da grande? Ci pensa papà. Per qualunque cosa ci penserà papà. L'amore di suo padre la tiene sicura. Stacca le ancore. Stacca le ancore e getta le mani. Ci sono persone qui stasera che hanno bisogno di essere liberati da paura.
Alleluia.
Che hanno da anni. Mio padre fu aggredito da un esaurimento nervoso nel 1982 e dopo 6 anni, nell'88, tutta la famiglia siamo arrivati a Cristo. Mio padre non fu liberato immediatamente. Mio padre era pieno di paure ed era un uomo che aveva delle responsabilità in banca, era un funzionario di banca, delle responsabilità enormi. Viveva con un esaurimento nervoso, avendo dato la propria vita a Cristo, ma non riusciva a guidare la macchina, non riusciva a stare nelle piazze, non riusciva a stare nell'ascensore. Aveva paura di qualunque altra cosa. La sua vita stava andando allo sfacelo.
la nostra famiglia non stava bene perché avvertivamo questa difficoltà. Nello stesso tempo lui cominciò a servire Dio, divenne responsabile di una riunione in casa, e quando lui cominciava a pregare e a predicare la parola, lui si trasformava, diventava un leone. Appena le persone andavano via, ripiombava nella paura e nella depressione. Una cosa assurda e incredibile. Dopo qualche anno, dopo diverse battaglie sue personali interiori, lui fece una scelta che gli cambiò la vita totalmente. Disse: se io continuo a vivere così, morirò. Però preferisco morire avendo provato di uscire fuori che rimanendo a casa. Un giorno si prese la macchina e andò da solo, tremava dalla paura, ma disse: Signore, tu sei con me. Qualunque cosa mi succederà, potrò morire in mezzo alla strada, so che sarò con te, che tu sei con me. Arrivò in ufficio, cominciò a fare delle cose che non aveva mai fatto, entrò nell'ascensore e cominciò a fare per 10 volte su e giù, su e giù, su e giù. Le persone lo vedevano e dicevano: signor Sant'Emma, ma che deve fare? Ma che sta facendo l'ascensore? Ha detto: a lei non gliene frega niente, a che piano deve andare? Scese nel cavò dove c'erano tutti i soldi della banca, si chiuse lì e cominciò a sfidare il diavolo in maniera definitiva. Mio padre fu liberato totalmente da tutte le sue paure, totalmente, in maniera così evidente che mia madre, quando lo vide, disse: il Signore ti ha guarito troppo. Perché poi mio padre voleva sempre uscire, voleva andare sempre fuori. Cominciò a riprendersi la vita in mano, a fare cose che non aveva fatto negli ultimi 12-13 anni. Stacca le ancore, dillo alla persona accanto a te: stacca le ancore e lasciale andare in mare, lasciale andare in mare, non te le conservare dentro la tasca, lasciale andare in mare, lasciale andare in mare. Non esiste un piano B con il Signore. Esiste il suo proposito, che è perfetto per la tua vita.
Amen.
Non vorrei che questo discorso potesse far sentire un po' sotto giudizio, condanna qualcuno, anzi al contrario. Se stai soffrendo, se hai qualche paura, se stai in un momento di crisi, siamo qui per stare accanto a te, ti incoraggeremo, ti aiuteremo ad andare avanti. Ti daremo una mano con una bella tenaglia a staccare queste ancore, a tagliarle e a lasciarle andare in mare. Secondo punto, dai, stiamo per terminare. Dice qua il versetto 40: lasciando andare in mare, sciogliendo nello stesso tempo i legami dei timoni. Molti di noi hanno fatto entrare Gesù nella propria macchina, ma l'hanno fatto sedere al posto sbagliato. Nella nostra vita abbiamo incontrato Gesù, gli abbiamo detto di salire, ma sta ancora nel sedile sbagliato. Il Signore deve stare alla guida, non al lato del guidatore. Devi sciogliere il legame dei timoni. Significa che devi smetterla di tenere in mano la tua vita. Tu devi lasciare il timone. So che non è facile, io lo so, perché nella mia vita l'ho provato così tante volte, dove ci sono stati dei momenti in cui Dio mi ha detto: o ti fidi di me o andrai dove io non vorrò, perché se non fai guidare me, io non posso farti arrivare dove vorrò. Vedete, la nostra vita è fatta continuamente di errori, di sbagli. Noi cadiamo, ci rialziamo, inciampiamo, cadiamo e ci rialziamo. Il problema non è cadere, il problema è se rimaniamo a terra. Amen? Affinché ti rialzi vuol dire che sei vivo e che hai compreso
delle cose della vita. Però ci sono delle cose dove il Signore vuole insegnarci, dobbiamo imparare a fidarci. Se non hai pace nel tuo cuore, non fare quella scelta. Non sposare quella persona se non hai pace nel tuo cuore. Non cambiare città o nazione se non hai pace nel tuo cuore. Non cambiare lavoro soltanto perché hai un'offerta migliore a livello di denaro se non hai pace nel tuo cuore, perché Dio ti sta guidando con la sua pace interiore. Smettila di mettere le mani sul timone, lascia il timone e affidalo a colui che è il capitano. È così importante questo principio, perché questo ci porterà nella direzione che lui ha stabilito. A volte succederanno cose, ne abbiamo appena parlato, di Giuseppe, di Paolo, con delle promesse enormi. Oh, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. E vorremmo che, tutti vorremmo che il Salmo 23 finisse qua. Ma subito dopo c'è scritto: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo pastore e la tua verga sono quelli che mi consolano, e tu apparecchi una mensa e bandito la tavola di bandita in presenza dei miei nemici. Se Dio è il tuo pastore, lui non ti farà mancare la pace nel mezzo della tempesta, nel mezzo della battaglia. Lui non ti farà mancare la gioia quando pioverà a dirotto e sentirai di danzare sotto la pioggia. Non di piangere sotto la pioggia, ma di danzare, di cantare sotto la pioggia. Perché se Dio ti conduce in verdeggianti pascoli lungo acque riposanti, e dopo ti trovi nella valle dell'ombra della morte, non è perché Dio ti ha abbandonato, ma è perché Dio ti sta portando attraverso la valle dell'ombra della morte per portarti ad un altro pascolo dove c'è un'erba migliore e delle acque più pulite.
Alleluia.
E quando siamo nella valle, quando siamo nei verdeggianti pascoli, noi diciamo: Signore grazie, Signore sei meraviglioso, Signore sei straordinario, fai tu, fai tu. Appena cominciamo a vedere un po' di tempesta all'orizzonte, un po' di spine, un po' di pietre appuntite, sapete quando qualcuno guida e qualcuno a quella accanto a te ti mette la mano sul volante e vuole guidarti? Beh, facciamo così con il Signore. Gli mettiamo la mano sul volante mentre lui sta guidando, diciamo: no, prendi di qua, prendi di qua. No, Signore, prendi di qua. No, per carità di Dio. No. Siamo così. Noi vogliamo dare consigli a colui che guida la nostra vita. Signore, non sarebbe meglio se prendessimo di qua, sai, perché conosco già questa strada. Sapete, c'è un'applicazione meravigliosa che ci guida, oggi l'abbiamo utilizzata venendo dall'aeroporto, è il TomTom. Tutti quanti conoscono il TomTom, è il navigatore satellitare più famoso che esista al mondo, vero? Quanti ce l'hanno? C'è qualcuno che lo usa? Lo usa? Oggi questi TomTom sono collegati ad internet e ti dicono in tempo reale il traffico che c'è per strada. Quindi se tu stabilisci una destinazione dal luogo dove sei, loro ti calcolano non solo la strada più veloce, ma calcolano pure il traffico. Se vedono che c'è molto traffico, loro ti fanno fare un'altra strada. A me diverse volte è capitato che mi hanno fatto fare altre strade e ho detto: si sarà rotto il TomTom, perché questa non è la strada che facciamo di solito. Ho detto: no, spegni il TomTom, ci penso io. Arriviamo là e perdiamo 2 ore, 3 ore. Perché? Perché prendiamo delle file gigantesche, o incidenti o lavori in corso. E la persona accanto a te avresti fatto meglio ad ascoltare il TomTom. Perché? Perché se collegato a internet lui vede più avanti di me.
Voglio che tu sappia che colui che sta guidando la tua vita vede più lontano di te. E se lui ti dice di prendere una strada, fai bene a fidarti. Ma come tutti i meravigliosi tom-tom del mondo, se sbagli strada e poi decidi di riprendere la strada che lui ti aveva detto, c'è una funzione meravigliosa, straordinaria, che io la amo. Sapete come si chiama? Ricalcolo. C'è il ricalcolo. Significa che se anche tu sbagli strada, ma la meta è fissata, qualunque strada tu farai, lui ti dice ricalcolo. E ogni traversa e ogni uscita, lui ti dice prendi ritmo, questa è la strada di Dio. Voglio che tu sappia che Dio fa così con te. E se anche hai preso una strada diversa, che ti ha fatto perdere tempo, che ti ha ferito, che ti ha deluso, che ti ha buttato a terra mezzo morto, voglio che tu sappia che lo Spirito Santo attiva sempre il ricalcolo per la tua vita, perché la meta stabilita da Dio è sempre lì memorizzata.
Amen.
Hai perso tempo? Non preoccuparti, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. La sua grazia è sufficiente.
Alleluia.
La sua grazia ti basta.
Amen.
La sua grazia è tutto quello di cui tu hai bisogno, perché nella tua debolezza la sua potenza si dimostra perfetta. E quando noi cediamo il nostro posto di guidatori, di esperti della strada e del viaggio, e riconosciamo che lui realmente sa qual è la strada migliore, perché lui sa vedere molto più lontano di noi, noi stiamo facendo la cosa più intelligente. E mentre gli altri diranno che forse quello è un segno di vigliaccheria, quello invece è il segno del più grande coraggio che tu possa mai mostrare, perché stai mettendo la tua vita e il tuo destino nelle mani di colui che ti conosce, di colui che ti ha creato e di colui che ti ama più di chiunque. Papà ti ama, papà ti ama e farà qualunque cosa per riportarti nella strada. Papà ti ama e farà follie per avere te. Lui ha fatto follie per salvarti e lui continuerà a fare follie per trattenerti nella sua strada. La Bibbia dice che la pazzia di Dio è più savia degli uomini. Voglio che tu sappia che Dio è pazzo di te e che lui è molto più testardo di te. Ah, non cambia idea, te lo garantisco. Lui è duro più del diamante, più di qualunque altra cosa. Perché? Perché il suo amore è stabile, perché la sua fedeltà non dipende dalla tua fedeltà.
Alleluia.
Perché anche quando siamo infedeli, lui rimane.
Alleluia.
Alleluia. Stacca le ancore e gettale in mare. Sciogli il legame dei timoni. E l'ultima cosa che devi fare, dice qua al versetto 40, spiegata la vela maestra al vento, si diressero verso lì. Una volta che stacchi le ancore e che sciogli i timoni, hai fatto la cosa più pazza che potevi fare. Una nave senza ancore e senza timone è una nave in balia del vento, è una nave che viene trasportata dove soffia il vento. Non è follia? Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale.
dillo, dillo, dillo. Noi non siamo lontani. Si vede nello sguardo, noi non siamo. Possiamo essere normali se diciamo di credere in Gesù.
È vero, grazie a Gesù.
Come fai a dire di essere normale? Gesù ti dice l'unico modo di crescere è diventare come piccole fanciulle. L'unico modo per maturare, per diventare più maturi, è diventare come piccole fanciulle. Se vuoi vivere veramente, devi morire. Se vuoi programmare realmente la tua vita, non devi avere idee. E se vuoi arrivare veramente lì dove io ho stabilito, devi staccare le ancore e devi sciogliere i timoni. Alzare la vela maestra. E dove mi porta il vento, io andrò. Vi faccio vedere un versetto che probabilmente non avete mai letto, cioè l'avete letto forse migliaia di volte, ma non l'avete mai compreso in questo modo. E concludiamo. Giovanni 3.
Giovanni capitolo 3. Il versetto 8. Giovanni 3, il versetto 8 dice così: il vento soffia dove? Dov'è che soffia?
Dove vuole.
E tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Attenzione, così è per chiunque è nato dallo Spirito.
L'avevi mai notato questo verso?
Qua non sta parlando solo dello Spirito Santo, qua sta parlando di te.
Il vento soffia dove vuole
e tu ne odi il rumore. Non sai da dove viene e non sai dove va.
Così è chiunque è nato dallo Spirito.
Dove stai andando?
Boh. Dove lui vuole.
Ma da dove stai venendo?
Boh.
Non è segno di incertezza. È segno di dipendenza. La nostra vita non è fatta di punti interrogativi. La nostra vita è fatta di punti esclamativi. Significa che hai deciso di fidarti dello Spirito Santo, di alzare la vela maestra e lasciare che lo Spirito Santo soffi sulla tua vita. Abbiamo cantato vieni Spirito Santo, vieni, vero o no? Inondami con la tua grazia, riempimi con il tuo amore, soffia sulla mia vita, perché ovunque tu mi manderai, quello sarà il posto migliore per te. Perché dove Dio ti manda, lì c'è protezione. Dove Dio ti manda, lì c'è provvidenza. Dove Dio ti manda, lì c'è la perfetta, c'è il perfetto equipaggiamento di Dio per la tua vita. Dio ti benedirà ovunque tu andrai, non preoccuparti. Lui non ti benedice perché è d'accordo con quello che tu fai, lui ti benedice perché ti ama. Gesù un giorno ha detto il sole splende sui buoni e sui malvagi, Dio fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, il sole e la pioggia sono per tutti, la benedizione di Dio è per chiunque, non per chi crede in Lui, per chiunque, ma
per coloro che credono in Lui e hanno deciso di lasciarsi guidare dal suo Spirito, c'è un equipaggiamento che altri non hanno. La nostra vita non è in balia delle onde, la nostra vita è nelle mani del nostro Dio.
Amen.
E se per altri il vento è un nemico, per noi è il più grande alleato. Perché? Che Lui è il nostro migliore amico. E Lui non ci porterà a schiantarci tra le rocce, Lui ci porterà esattamente dove ha stabilito per la nostra vita. Ci sono persone qui stasera che hanno bisogno di essere liberate dalla paura? Forse sì. Ci sono persone che questa sera hanno bisogno di lasciare andare il timone della propria vita? Probabilmente pure. Ci sono persone che hanno bisogno di cominciare a fidarsi dello Spirito Santo in una maniera come mai hanno fatto nella loro vita? È probabile. Ci sono persone qui stasera che stanno affrontando una tempesta e che stanno chiedendo a Dio perché, 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 perché. E lo Spirito Santo ti sta dicendo semplicemente: fidati, fidati. Ma possiamo mettere di nuovo una canzone di sullo Spirito Santo? Senti, la dobbiamo solo ascoltare senza cantare e stare nella presenza di Dio e lasciare che lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori, perché lo Spirito Santo deve guarire alcune persone. Persone verranno liberate dalla paura, persone verranno liberate dalla voglia di controllare la propria vita. Lo Spirito Santo ti convincerà a gettare le ancore, a sciogliere il timone, ad alzare la vela e a fidarti di Lui. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, chiudiamo un attimo i nostri occhi e prima. Chiedi allo Spirito Santo di parlare un attimo al tuo cuore.
Ministerio.
Alleluia.
Per il tuo ministerio.
davanti, c'è un livello molto più alto per te. Molto più alto. Non limitare Dio nella tua vita. Sono miracoli che stanno aspettando. C'è una vita soprannaturale che ancora non conosci. Una vita fuori dalla religione, fuori dalla religione. Fidati di lui. Fai un passo serio stasera. Stacca le ancore. Fidati di lui. Se devi lasciare quella persona, lasciala. Se devi lasciare quella determinata situazione, lascia. Fidati di lui. Se devi prendere quella decisione importante, difficile, fallo stasera. Questa è la sera giusta. Spirito Santo sta parlando al tuo cuore. Confida in lui, fidati di lui. Lui sa quello che fa. Lui sa meglio di te come guidare. Lui sa quale strada prendere.
Sta chiedendo di aprire un'azienda tutta tua per avere un risultato.
risvolto economico nuovo per la tua vita, per la tua casa, per l'opera di Dio. Stacca le ancore, non avere paura, se è Dio che ti sta parlando, prenditi la tua responsabilità. C'è liberazione dalla paura stasera. C'è liberazione dalla paura stasera. Lo Spirito Santo sta distruggendo catene e ancore di paura. Per anni hai avuto paura, paura del buio, paura della solitudine. Lo Spirito Santo ti libera stasera.
Anche se non è facile,
a prendere quella strada dove Dio ti sta dicendo: questa è la strada, non mi interessa, questa è. E anche se tu pensi quale sia la strada migliore, non fidarti di te stesso, non fidarti di te stesso, fidati di Lui. Lo Spirito Santo sta parlando.
Essere normale, o è un amore folle o è un amore che non vale la pena.
Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti stasera per come hai parlato e ministrato i nostri cuori, e voglio benedirti con tutto il cuore per come sei andato in profondità. E ti chiedo ancora stasera di andare in profondità ricordandoci quello che ci è stato detto, e mentre ne ricordiamo, mentre, Signore, stiamo lì a pensare, a meditare sulle cose che tu ci hai detto, desideriamo che tu ci porti avanti, che tu scuoti la nostra vita ancora di più, non per essere figli migliori, ma per avere una rivelazione migliore del tuo amore, della tua grazia nella nostra vita, perché è questo quello che ci cambia. Noi cambiamo non per paura del tuo giudizio, noi amiamo perché abbiamo compreso il tuo amore nelle nostre vite. Noi cambiamo per amore e non per paura. Noi andiamo avanti per amore e non per paura. E se prendiamo delle decisioni, lo vogliamo fare per amore e non per paura. Per questo voglio ringraziarti per come hai lavorato e continuerai a lavorare nelle nostre vite, in questa sera, mentre siamo nelle nostre case, mentre mangeremo, mentre andremo a letto, e questa notte, Padre, vediamo che tu continui a lavorare nelle nostre vite affinché possiamo comprendere sempre di più quanto siamo importanti per te. Per questo ti diamo tutta la gloria, tutta la gloria, tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.
Amen.